Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Tech Heroes. Io sono Mattia De Rosa e mi occupo in Microsoft della Data Platform. Oggi siamo qui insieme a Marco Ubinu, Senior Technical Specialist di SoftGem.
Buongiorno, buongiorno Mattia, buongiorno a
Ciao
tutti.
Marco, per parlarvi di cloud ibrido. E nella fattispecie vi vogliamo parlare di come questa tecnologia si applica nel mondo dei database con una tecnologia che si chiama SQL Stretch Database. Questa è una di quelle caratteristiche che fanno della Data Platform di Microsoft una delle più di successo in questo momento, come ci viene riconosciuto da tutti quanti gli analisti e da Gartner in particolare. Marco, ci vuoi raccontare di cosa si tratta esattamente, quali sono i benefici e perché le persone potrebbero adottare questa tecnologia?
Certo, allora, al giorno d'oggi sempre più spesso le aziende si trovano a dover gestire dei grossi quantitativi di dati storici, vuoi per ragioni di compliance legale piuttosto che per motivi di analytics, e questi dati possono cubare diverse centinaia di gigabyte, se non di terabyte. Sono posizionati all'interno del nostro database e vanno a saturare in fretta il nostro storage pregiato che presentiamo a SQL Server. Quindi, se vogliamo operare in ottica di saving, come possiamo fare? Dobbiamo spostare questi dati verso una location a più basso impatto economico. Abbiamo diverse modalità per approcciare questo problema. Possiamo utilizzare uno storage multi-tier, grazie al quale ci sarà un riposizionamento automatico dei nostri dati in funzione del nostro pattern di accesso ad essi. L'appliance li posizionerà su dischi più o meno performanti, più o meno costosi, e questo è assolutamente un modo valido di procedere, però ha dei grossi costi di acquisto e di gestione. Per contro, possiamo affidarci al partitioning, andando a partizionare le nostre tabelle e posizionare le tabelle stesse su file group distinti, su volumi diversi, su storage diversi. Qui, ovviamente abbiamo degli effort in termini di gestione. La gestione del partizionamento richiede un grosso intervento da parte dei nostri DBA. SQL 2016, come diceva Mattia, va invece a introdurre una funzionalità dedicata per chi non si sente ancora pronto ad abbracciare completamente il mondo cloud, quindi vuole tenere i propri dati all'interno del data center on-premises, però ha bisogno di gestire un po' di spazio, demandare la gestione dei dati storici in cloud. Quindi questa funzionalità ci consente di delocalizzare i dati storici su un servizio, piattaforma gestita, quindi in platform as a service. Questi dati, una volta migrati, saranno accedibili in maniera assolutamente trasparente dalle nostre applicazioni, quindi non richiedono modifiche applicative per essere implementate. Da un punto di vista cloud ci vengono incontro tutti quei benefici della piattaforma, cioè la possibilità di pagare a consumo in funzione di quanto andiamo a impegnare le risorse e di riscalare le performance della nostra piattaforma in funzione delle nostre esigenze. Inoltre, in cloud potremo contare su uno spazio di archiviazione tendente all'infinito, quindi non dobbiamo assolutamente porci dei limiti di previsione dello spazio utilizzato.
Scusa Marco, quindi ci stai raccontando che attraverso questa funzionalità, nella parte che riguarda il cloud, potremo cambiare e le configurazioni dello storage e della macchina, diciamo del computer sottostante, in maniera trasparente e indipendente da quello che facciamo on-premise?
Esattamente, esattamente. Collegandoci al portale, in funzione magari di un'attività straordinaria non prevista in fase iniziale, possiamo definire alzare il tier del nostro servizio e quindi alzare le performance della nostra piattaforma per eseguire questo task straordinario e dopodiché riportarlo alla condizione iniziale, senza, diciamo, dover pensare preventivamente a dover gestire questi task. Possiamo essere molto reattivi col cloud.
Perfetto, ci puoi raccontare un pochino nel dettaglio come funziona lo Stretch Database, quali sono le componenti e quindi poi vedere insieme come possiamo utilizzarlo?
Certamente. Allora, quando noi andiamo ad abilitare il nostro database alla funzionalità Stretch, ci troviamo di fronte a due entità. Avremo sempre la nostra base dati on-premises, la quale dialogherà con una controparte definita in cloud, tramite un linked server che punterà a un remote endpoint. Quindi, diciamo, c'è un canale di comunicazione già segregato tra la base dati on-premises e la parte in cloud. Se vogliamo incrementare il livello di sicurezza nel trasferimento dei dati, possiamo andare a utilizzare tecnologie di cifratura, quali ad esempio Always Encrypted, introdotta anch'essa da SQL 2016. E nel momento in cui abbiamo le nostre basi dati strecciate, ci troveremo di fronte a tre tipologie di dati distinti. Local data sono i dati archiviati nella base dati locale che non si muovono, diciamo, non si devono spostare verso il cloud. Gli eligible data sono dati conformi per essere spostati in cloud, ma che per qualche ragione non sono ancora stati migrati, e i remote data invece sono i dati che effettivamente sono stati già spostati e risiedono solamente in cloud. Le nostre applicazioni, i nostri client, a caldo, diciamo senza modifiche, potranno sempre interrogare la base dati on-premises come di consueto, senza modifiche. E l'engine di SQL, dietro le quinte, si preoccuperà di modificare i piani di esecuzione delle query per fare in modo che queste attingano i dati anche posizionati in cloud. Le nostre applicazioni, i nostri client, non avranno diretto accesso alla piattaforma remota, ma dovranno sempre passare per l'istanza on-premises.
Scusa Marco, hai detto un po' di cose interessanti e volevo ripassarci sopra. Prima di tutto hai nominato remote server, endpoint, tutti dei concetti che i DBA di SQL di oggi già conoscono. Parliamo delle stesse cose, di loro evoluzioni, c'è un gap per loro per approcciare a queste tecnologie o una cosa per loro familiare?
No, dovrebbe essere una cosa del tutto familiare, al limite può essere giusto da verificare la gestione dell'endpoint sul portale di Azure, però sono tutte cose che dovrebbero essere familiari a un DBA e soprattutto sono cose, come vedremo poi più avanti nella demo, che vengono anche eseguite tramite wizard, per cui non richiedono
particolari competenze.
Esatto, perfetto. Si possono fare facilmente.
Un'altra informazione importante, hai parlato di always encrypted. Mm-hmm. Questo vuol dire che diciamo i nostri amministratori possono mettere in sicurezza il loro database locale e in maniera parallela e aggiuntiva possono strecciarlo verso il cloud, nella sicurezza che questa cifratura che loro hanno implementato, questo meccanismo di sicurezza, venga trasparentemente gestito anche durante lo stretch?
Esatto, esattamente. Il nostro dato sarà sempre cifrato anche agli occhi del DBA, e sia nella parte on-premises che nella parte in cloud e del trasferimento, quindi abbiamo un grado di protezione elevatissimo.
Ok, l'ultimo punto che volevo trattare con te, hai detto che questa è una funzionalità completamente trasparente per i client e per le applicazioni. Esistono dei vincoli, delle limitazioni in questa tecnologia e poi come posso fare io a sapere qual è la tabella più opportuna da utilizzare per fare questo stretch, cioè quella che mi darà il maggior beneficio nel momento in cui applico questa funzionalità?
Sì, allora, allo stato attuale abbiamo dei vincoli per l'implementazione di questa tecnologia, li vedete riassunti qui nella tabella, sono diversi e la tabella è aggiornata alla versione Release Candidate 2 di SQL 2016. Non è detto che tutti questi vincoli sussisteranno ancora quando sarà rilasciata la versione RTM o piuttosto durante l'evoluzione naturale del prodotto con service pack e quant'altro. Su ebook online è disponibile la lista, sono disponibili anche spiegazioni relative a ogni constraint e ai diversi pattern di accesso ai dati che possiamo applicare per le nostre tabelle strecciate. Se dobbiamo, come facciamo a discoverarle, come dicevi tu Mattia? Poniamo di avere centinaia di tabelle all'interno della nostra base dati, non possiamo andare a spulciarle una per una. Ci abbiamo uno strumento a disposizione del DBA, che quindi in autonomia può compiere questo tipo di analisi. Tramite l'Upgrade Advisor di SQL Server 2016 si può verificare la struttura del nostro database e individuare istantaneamente quali sono le tabelle già pronte per passare ad essere strecciate, piuttosto che quali vincoli esistono sulle tabelle esistenti che ci impediscono di utilizzare questa tecnologia. Un'alternativa, qui abbiamo il DBA che è completamente autonomo in questa gestione, non è richiesto nessun intervento con lo sviluppo e quant'altro. Se vogliamo fare un lavoro di più raffinato, ovviamente possiamo anche rivolgerci al team di sviluppatori e chiedere informazioni loro circa come vengono accedute le tabelle, con che frequenza vengono modificati i dati. Comunque, come dicevo prima, il DBA può essere completamente autonomo. autonomo su questa parte.
Scusa Marco, quindi diciamo ad esempio è possibile che all'interno di un'azienda esistano delle applicazioni di cui non si hanno, diciamo, né i sorgenti né accesso al gruppo di sviluppo, no? Se ho capito quello che stai dicendo, l'amministratore può configurare il database per strecciare verso il cloud senza che questo abbia un impatto sull'applicazione. E, ad esempio, l'amministratore può utilizzare quelle tecniche che conosce di profiling per andare a individuare magari le tabelle che sono più candidate per essere soggette a questa funzionalità?
Assolutamente, se noi non abbiamo contatti con chi sviluppa la nostra applicazione, perché la prendiamo come se fosse una black box, possiamo utilizzare l'auditing di SQL, il profiling, eccetera, tecniche già conosciute da un DBA, per individuare il pattern di accesso alle singole tabelle e anche in questo caso definire con che frequenza vengono modificate, e sulla base di queste analisi possiamo capire quali sono le candidate migliori, le nostre tabelle candidate migliori per utilizzare la tecnologia Stretch.
Perfetto. Possiamo vedere qualcosa come è fatto questo advisor e cosa ci serve se vogliamo cominciare a utilizzare questo tipo di tecnologie, se i nostri le persone che stanno guardando volessero replicare queste funzioni o provarle?
Certo, allora iniziare a fare un laboratorio, vedere come funziona, è semplicissimo. Ci è sufficiente avere una sottoscrizione Azure, anche gratuita, e una versione di SQL Server 2016. Al momento siamo alla Release Candidate 2, quindi facilmente scaricabile dal sito di Microsoft, diciamo. Ora, qui, come diceva Mattia, vediamo un attimino come funziona il discorso di Upgrade Advisor, quali possibilità ci dà. Io ho lanciato l'Upgrade Advisor su una copia del database AdventureWorks 2016. Ho qui, come vedete in questa schermata, un bottone che mi consente di eseguire la funzionalità di assessment per lo Stretch Database. Si tratta di collegarsi alla propria istanza. Questo tool può essere eseguito anche da un client, non deve essere necessariamente installato sull'istanza che vogliamo, che ospita il database che vogliamo stretchare. Una volta che ci siamo connessi, possiamo fare l'analisi del nostro database e questa produrrà dei risultati. Produrrà una lista filtrata che ci indicherà le tabelle già pronte per andare in cloud con una spunta verde, mentre con simboli di errore o di warning saranno rappresentate le tabelle con dei vincoli. Se io clicco su le tabelle problematiche, definiamole così, ho una descrizione delle issues che si trovano su quelle tabelle. Potrò andare a capire se è una cosa su cui posso intervenire, modificare, risolvere o meno.
Ok. Una volta quindi, tramite l'advisor, eventualmente aggiunte con le informazioni o che vengono dai gruppi di sviluppo o dalla profilazione delle tabelle, siamo in grado di capire come portare finalmente una nostra tabella sul cloud.
Okay? Esattamente.
Ma tecnicamente poi farlo cosa significa? Ci puoi portare, su un percorso che ce lo fa vedere?
Assolutamente. Allora, bisogna abilitare il servizio. L'abilitazione del servizio richiede tre passaggi a tre livelli. Dobbiamo innanzitutto configurare la nostra istanza affinché supporti la tecnologia Stretch Database. Dopodiché dovremo abilitare il nostro database allo Stretch, il che consiste nel creare il linked server, configurare il remote endpoint, quindi la sicurezza del remote endpoint verso il cloud e così via. E in ultimo dovremo andare sulla tabella che abbiamo individuato come stretchabile, dovremo andare a definire se vogliamo migrarla completamente in cloud, piuttosto che se vogliamo migrarne solo una porzione di essa. Queste attività possono essere eseguite tramite un comodissimo wizard che ci guida completamente in tutti i passaggi, con l'unica eccezione di non ci consente al momento di fare una migrazione parziale della tabella, ma accetta solo di migrare interamente la tabella, oppure potremo agire da script TSQL e in questo caso abbiamo massima libertà d'azione, possiamo fare quello che vogliamo. Passata la fase di abilitazione del servizio, dobbiamo essere in grado di monitorarlo, di controllarlo. Per fare questo abbiamo delle Dynamic Management Views nuove che vanno a controllare appunto lo stato di salute dello Stretch. Oltre alle DMVs abbiamo a disposizione una dashboard che va da Management Studio e ci dà un colpo d'occhio sullo stato di salute del nostro servizio.
Scusa Marco, se io ok, adesso magari ce lo fai vedere poi praticamente, però abilito il database, l'istanza, la tabella, incomincio dal monitor a accorgermi che il criterio che ho scelto per migrare i miei record sul cloud non è un criterio efficace, ossia vedo che c'è troppo traffico e quindi che magari avrò un rallentamento nelle query. Posso modificare questo criterio? Cosa succede?
Sì, assolutamente. Allora, quando noi vogliamo migrare solo una porzione di tabella, dobbiamo andare a definire un predicato di filtro, quindi una sorta di where condition che è sotto forma di funzione. Se ci accorgiamo di aver sbagliato la definizione di questo predicato di filtro, dobbiamo far altro che modificarlo e riapplicarlo alla tabella. Il sistema in autonomia si ritarerà e riporterà gli eventuali dati già migrati in cloud, li riporterà on-premises e manderà su solo quelli che sono stati definiti con la nuova versione.
Abbiamo modo di vedere qualcosa?
Assolutamente sì. Allora, vediamo un attimo. Qui, come vi dicevo, ci siamo posizionati su un'istanza 2016, abbiamo il nostro Adventure Works. Se io voglio abilitarlo allo Stretch Database, non devo fare altro che posizionarmi su Tasks, Stretch, Enable. Questa semplice operazione scatenerà il wizard che ci consente di abilitare la funzionalità. Ci sarà un ulteriore check di quali tabelle possono essere abilitate o meno alla funzionalità. Nel momento in cui termina questo controllo, io vado a scegliere questa order tracking full. Questa order tracking full non è altro che una copia della originale order tracking, giusto per provare le diverse tipologie di stretch disponibile. Allora, nel momento in cui vado avanti, mi chiede di effettuare una login su la sottoscrizione Azure. Vado a inserire le credenziali. E lui automaticamente si collega al mio profilo e recupera la lista di sottoscrizioni Azure attive sul mio profilo. Dopodiché non dovrò far altro che selezionare una region, quindi un data center di Azure dove posizionare il mio database stretch. Va tendenzialmente scelta la location più prossima al nostro data center on premises. Nel mio caso io sto eseguendo una VM su Azure nel data center North Europe, di conseguenza utilizzerò il servizio Stretch Database in North Europe. Dopodiché ho la possibilità di creare un nuovo server o di agganciarmi un esistente. Io ho già un server esistente, devo semplicemente dare le credenziali che mi servono per collegarmi alla mia istanza. Mi viene chiesto di inserire una password per creare una nuova credenziale a livello di database, la quale conterrà i miei dati di accesso.
Quindi fino adesso abbiamo abilitato il database, abbiamo selezionato la tabella, ci siamo connessi con il nostro servizio Azure e in questo momento stiamo creando su Azure le risorse necessarie per lo stretch di questa specifica tabella che è abilitato in questo momento.
Esattamente. Dopodiché, dopo aver creato la credenziale, mi verrà richiesto la configurazione di networking di sicurezza per il mio remote endpoint. Quindi dovrò andare a dire al mio remote endpoint, quindi alla mia componente Azure, da quali macchine dovrà accettare il traffico in ingresso. Posso utilizzare automaticamente l'IP pubblico del mio SQL Server, quindi da come esco dalla mia rete interna, o posso definire una subnet di indirizzi IP. Qui c'è un piccolo recap delle impostazioni impartite. Cliccando su Finish, in pochi minuti la mia tabella sarà posizionata in cloud.
Scusa, ma questa tabella viene immediatamente copiata secondo le regole che tu hai dato, oppure adesso si sta avviando un processo e questo processo poi sarà in piedi per tutto il tempo della durata dello stretch per garantire la sincronizzazione degli elementi?
Sì, allora, l'avvio, diciamo, della copia qui, anzitutto abbiamo utilizzato il wizard per cui stiamo migrando la tabella nella sua interezza. I dati vengono immediatamente migrati e poi il processo in background rileverà i nuovi inserimenti sulla tabella e li porterà, diciamo, in tempo reale sulla controparte in cloud. Okay. Mentre qui si configura, invece vi posso far vedere come si va a definire una tabella da migrare parzialmente. Allora, utilizziamo la nostra order tracking partial, sempre copia della order tracking tradizionale, dobbiamo andare a definire il filter predicate. Qui ho una funzione di tipo deterministico che torna una tabella, vado a crearla sulla mia base dati, dopodiché non dovrò fare altro che fare un alter della tabella andando ad abilitare il remote data archive, quindi la funzionalità di stretch, e andando a specificare il filter predicate. Quindi con questa impostazione,
in questo caso è identica alla funzione che hai appena creato nel database, corretto?
Esattamente, esatto. Quindi a breve partirà anche la migrazione di questi dati. Vediamo a che punto siamo arrivati. Se io vado sul mio database, tasto destro, tasks, stretch, monitor, posso lanciare la dashboard di controllo che vi descrivevo prima. La quale mi darà i dati del, diciamo, di utilizzo del mio sistema. Vedete, vengono censite le due tabelle su cui è abilitato lo stretch e ho un numero di local rows e rows in Azure distinto per tipo. Qui ovviamente la parte full è già in corso la migrazione e piano piano, mano a mano che si aggiornerà la schermata, ci saranno più righe in Azure fino ad arrivare a zero local rows. La parte invece order tracking partial è ancora in fase di avvio, quindi piano piano si sposteranno i dati. A tendere, vedete, che arrivano la parte full ha completato la migrazione e ha tutte le righe in Azure. La parte partial piano piano crescerà fino a che non si assesterà circa al 50% di righe, per come è strutturata questa tabella on premises, e il 50% invece in cloud.
Scusa Marco, mentre avviene questo processo noi possiamo continuare a utilizzare il database? Abbiamo degli impatti? È trasparente per noi?
No, è assolutamente trasparente. Vi posso far vedere come si comportano le query mentre facciamo questo lavoro, diciamo. Ok, se io vado a eseguire una query, un select star dalla tabella order tracking, che è quella che non abbiamo strecciato, e vado ad abilitare la visualizzazione del piano di esecuzione della query, nel momento in cui vado a eseguirla, questo banalissimo select star mostrerà un execution plan che include un cluster and index scan. Quindi una scansione della nostra tabella on-premises nella sua interezza. Se vado a fare questo mestiere sul stessa query, quindi sempre una banalissima select star eseguita su una tabella strecciata,
in questo caso in quella partial, quindi una parte sta sul nostro database e una parte sta su Azure.
Esattamente, ma sarebbe il comportamento sarebbe analogo anche in quella completamente in Azure. Nel momento in cui io eseguo la query e vado a vedere l'execution plan, avrò sempre il mio clustered index scan sulla tabella locale, ma si aggiungono degli elementi, nello specifico una remote query, per l'interrogazione della parte dati in cloud. Dopodiché ci sarà un operatore di concatenazione per fare un merge tra i risultati prelevati on-premises e i risultati prelevati in cloud e presentarli all'utente. Quindi assolutamente trasparente per le nostre applicazioni.
Ok. E cosa, diciamo, abbiamo configurato tutte queste funzionalità e in questo momento cosa succede alle attività che il DBA tradizionalmente esegue, per esempio per assicurare che i suoi dati siano sempre disponibili sul backup, alle copie di backup, il restore? Quali sono gli impatti?
Allora, su backup e restore c'è un minimo impatto, bisogna essere consci di alcune variazioni sul tema che ora vi racconto. Innanzitutto la piattaforma supporta completamente il point in time restore, quindi abbiamo la possibilità di tornare a un preciso istante nel tempo tramite i nostri backup, sia per quanto riguarda la parte on-premises che per quanto riguarda la parte in cloud. I dati in cloud sono soggetti a un backup automatico, con modalità e retention period dipendenti dalla taglia di servizio che andiamo a impegnare. Noi come DBA dovremmo preoccuparci di eseguire i cosiddetti shallow backup, che sono i backup che contengono solo la porzione on-premises dei dati. Attualmente alla Release Candidate 2 non è disponibile una funzionalità di deep backup che consisterebbe nell'effettuare il backup sia dei dati on-premises che dei dati remoti. Bene. Vediamo come funziona questa quali operazioni dobbiamo eseguire per fare un backup e un restore. Se noi ipotizziamo di avere il sistema all'istante 1 e andiamo ad eseguire un backup, il nostro backup tradizionale conterrà copia dei local data, copia degli eligible data e un puntamento al remote endpoint, quindi un'indicazione che ci consente di riagganciarci al cloud una volta ripristinato il tutto. Ora, se, come vedete nella colonna 2, andiamo a effettuare un ripristino, all'istante 2 andremo a sovrascrivere i nostri dati on-premises con quello presente nel backup, quindi torneremo all'istante 1. Contestualmente perderemo l'aggancio con la nostra porzione di dati remota. Per ristabilire questo aggancio nella fase 3, vedete che viene eseguita una store procedure di sistema, la quale ristabilisce la connettività. A valle della connettività ripristinata, lato cloud verranno duplicati i nostri dati remoti e verranno riconciliati con i nostri eligible data on-premises. Quindi in poco tempo avremo di nuovo un database consistente con lo stato che abbiamo richiesto.
Due cose. Hai parlato di una store procedure. È una cosa che viene fatta automaticamente dal sistema durante il processo di restore o è il DBA che si deve preoccupare di fare questa riconnessione?
No, questo è un pezzo che deve essere eseguito dal DBA per riagganciare la base dati. Okay. Diversamente sarà disponibile solo la porzione di dati on-premises.
E per quello che riguarda invece i dati che sono nel cloud, nel momento in cui faccio il restore sarà lui a preoccuparsi di riagganciarsi con la versione corretta delle informazioni coerente con quella che ho on premise.
Esattamente, la porzione di dati remota viene duplicata e vengono poi riallineati con quelli on premises, quindi in maniera del tutto trasparente questo pezzo per il DBA.
Ok, grazie mille Marco per questa spiegazione, credo che sia stata molto chiara, spero sia stata chiara anche per voi. Quindi niente, vi abbiamo fatto vedere questa nuova funzionalità di stretching nel database che vi consente di cominciare a baciare il cloud mantenendo una parte dei vostri dati ancora on premise in maniera trasparente per le vostre applicazioni e quindi una cosa che potete gestire completamente a livello amministrativo. Io Marco ti ringrazio tantissimo, come usanza a Tech Heroes ti regalo questa bella maglietta con cui speriamo di vederti nelle prossime puntate.
Grazie mille.
E abbiamo il nostro rito, diciamo, del Don't Panic e in questo caso vogliamo invitare tutti i nostri, diciamo, amici che ci stanno guardando a cominciare a stretchare il loro database con sicurezza, senza paura e quindi vai, ti do...
Buono stretch a tutti!